occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8, le 8 e 6 minuti, eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, nuova puntata del Demone del Tardi, è giovedì il 5 marzo, invece ormai ho perso il conto, non so più che giorno sia dell'epidemia più pazza del mondo. Intanto permettetemi un saluto affettuoso e solidale, il più affettuoso e il più solidale a tutti i colleghi genitori all'ascolto, di fronte ai quali si è spalancato il baratro della chiusura delle scuole, i bambini a casa per altri 10 giorni, che fare? Occhio, tempo una settimana e le babysitter verranno quotate a Wall Street, e attenzione che già adesso si è scatenata la speculazione. Su Amazon si trovano babysitter a 500 euro all'ora, il kit babysitter più a mucchina a 1000 euro, per non dire del kit deluxe babysitter più a mucchina più penne lisce Barilla a soli 1700 euro. Insomma, l'Italia è diventata una repubblica fondata sulla babysitter, per non dire dell'angoscia genitoriale di dover recuperare al volo tutte le nozioni scolastiche di base per riuscire a surrogare in qualche modo il vuoto della didattica, le potenze, i logaritmi, ma anche solo i pronomi relativi. Papà, qual è la capitale della Mongolia? Zitto, taci e torna a guardarti Minecraft su YouTube. Non so voi, ma io stanotte mi sono sognato l'esame di maturità. Altro che a mucchina, per i genitori ci vuole l'Oxanax. Intanto non solo le scuole, ma chiude anche l'università, e la notizia è veramente ghiacciante che resta però aperta l'università della vita, e speriamo che riaprano in fretta le scuole e le università, perché altrimenti rischiamo di avere una generazione di Di Maio. E a proposito di Di Maio, ieri ha raggiunto lo zenith della sua carriera di ministro degli esteri grazie al patto della pizza, il patto della pizza che verrà ricordato nei libri di storia per aver evitato un conflitto armato con la Francia, un conflitto che rischiava di deflagrare dopo la provocazione del video del Corona Pizza mandato in onda su Canal Plus, video cretino, ça va sans dire, ma che ha riacceso in un istante l'irredentismo antifrancese. Per avere il polso degli umori popolari basta leggere uno stralcio del corsivo fiammeggiante firmato oggi dal direttore di Libero Pietro Senaldi, intitolato "La Francia ci attacca, non curiamoci di lei". Day, che si conclude con queste parole: sputano pure sulla pizza, il mondo li chiama mangiarane, si nutrono di formaggi puzzolenti e lumache, e ormai i loro bistrò servono più couscous e kebab che ostriche e champagne. Lasciamoli alla loro invidia virus. Queste le parole del direttore di Libero nel corsivo di oggi. Il sottotesto chiaramente è: attacchiamo i francesi con la tosse finché non hanno sviluppato le difese immunitarie, schieriamo la fanteria degli asintomatici al confine e riprendiamoci Nizza e Savoia. Ma purtroppo, ai ai ai, niente da fare, il patto della pizza ha fermato tutto, e oggi troneggiano sui giornali le immagini della riconciliazione con Di Maio e l'ambasciatore di Francia che mangiano insieme una bella margherita, tipo Yalta ma con il forno a legna. Comunque specifichiamo che in caso di conflitto con la Francia si giocherà in ogni caso a porte chiuse, ma siccome nelle barzellette oltre all'italiano e al francese ci sono sempre anche il tedesco e lo spagnolo, ecco la verità che oggi in prima pagina spara lo scoop: il virus è tedesco. Ed ecco Salvini che invece di andare in Francia va in Spagna, da cui il detto Francia o Spagna purché se magna. Più che andare in Spagna, Salvini, proprio mentre veniva lanciato un appello alla calma e all'unità nazionale, rilasciava un'intervista a El País dicendo che bisogna andare immediatamente a elezioni. Segue sbigottita la reazione del giornalista del País. Adesso, confermava Salvini, sostenendo che il governo non è in grado di gestire l'emergenza. Insomma, ha fatto sventolare il tricolore oltre confine, regalando al mondo uno sputtanamento patriottico. Contemporaneamente, però, tornava a battere le sue piste preferite. Nelle scorse settimane Salvini ha giocato la carta del coronavirus che viene in Italia sui barconi, però gli è andata male. Ora ci riprova di nuovo a mettere gli uni contro gli altri gli italiani e i migranti, e lascia intendere che è colpa dei secondi se oggi non ci sono abbastanza posti letto nei reparti di terapia intensiva e di rianimazione. Se non si fossero spesi così tanti soldi per l'accoglienza, scrive, oggi avremmo tutti i posti letto nei reparti di rianimazione per prendere cura degli italiani. L'argomento non è suo, o meglio è suo, ma nella formulazione gliel'ha suggerito niente po' di meno che Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, già deputato di Forza Italia, membro della massoneria del Grande Oriente d'Italia, divenuto diacono cattolico di rito greco melchita, poi presbitero della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, nonché primate, metropolite e arcivescovo della stessa Chiesa con il nome ecclesiastico patriarcale di Alessandro I. Ma che razza di paese è un paese come l'Italia, che ha investito 10 miliardi di euro in barconi e immigrazione e ci ha lasciato con 5.400 lettini di rianimazione quando ce ne vorrebbero 10 volte tanto? È un paese impazzito, palesemente pazzo. Così tuonava Meluzzi poco prima a Quarta Repubblica, dando il destro a Salvini per partire con la campagna dei lettini. Loro li chiamano così, un po' come gattini. E allora ci pensa, tra gli altri, Next Quotidiano a ricordare a Salvini che la crisi dei posti letto in terapia intensiva sta avendo luogo soprattutto in Lombardia e in Veneto, due regioni da dove decenni è la Lega a governare, e che se dei tagli ci sono stati non è certo stato per fare spazio ai migranti, ma a causa di scelte politiche che con la presunta invasione hanno poco a che fare. E poi fa seguire la sventagliata di domande: chi ha svenduto la sanità lombarda ai privati? Chi ha tagliato i posti letti ospedalieri in Veneto? Chi aveva predisposto 6 miliardi di euro di tagli lineari a scuola e sanità per il 2020? Chi è che aveva detto che i medici di famiglia non sono poi così importanti, perché ormai i cittadini che hanno sufficienti disponibilità economiche si rivolgono direttamente agli specialisti nei centri di medicina privati? Di chi è stata la decisione di azzerare l'addizionale IRPEF in Veneto e così avere meno risorse a disposizione per la sanità? Risposta a tutte queste domande: la Lega, per non scordare che Salvini e la Lega sono sempre quelli che proponevano di abbassare le tasse in maniera drastica con la flat tax, dimenticandosi forse che è proprio grazie alle tasse che si finanzia il sistema sanitario nazionale. Ecco, appunto, per la precisione, Next Quotidiano risponde a Salvini: riprendiamo e volentieri pubblichiamo la risposta.
Oh! you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. Mimosa, Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Good morning, good morning, alle 8 e 15 minuti, quando siamo più o meno a metà della puntata di oggi, e riprendiamo appunto la questione della scuola, perché è nervo evidentemente sensibile che tocca la quotidianità di tantissime famiglie. Da una parte il problema dei genitori, dall'altra evidentemente il problema dei bambini che si ritrovano con un buco di didattica che si va allargando sempre di più, con tutte le conseguenze che questo potrà determinare. E allora oggi si scrive molto, come già si era cominciato a fare, delle lezioni a distanza, di internet come veicolo della didattica a casa. Ricordiamoci che siamo il paese delle 3 I, come diceva Berlusconi, inglese, quell'altra I che nessuno si ricorda mai, un po' come il settimo dei sette nani, e poi naturalmente internet. Ma sarà veramente così facile ed automatico spostare la didattica online per gestire l'emergenza della chiusura delle scuole? Vediamo di fare un po' il quadro. Allora, Flavia Amabile scrive a pagina 7 della Stampa di oggi: da lunedì il MIUR ha pubblicato una pagina sul sito del Ministero, una sorta di manuale per la didattica a distanza. Le scuole interessate possono trovare lì gli strumenti necessari per le lezioni ai tempi del coronavirus. C'è la possibilità di realizzare gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, i contenuti multimediali per lo studio e le piattaforme certificate per la didattica a distanza. Sono più di 100 le scuole pronte a gemellarsi con gli istituti chiusi per il coronavirus e ad aiutarli a realizzare la didattica a distanza. E poi 20 ore di webinar, le lezioni da seguire via web in orari a giorni stabiliti, a disposizione con la collaborazione dell'INDIRE, l'ente di ricerca che studia e sperimenta le formule di didattica innovativa per il Ministero. Fanno avere anche le cifre, dicono soddisfatti che il primo giorno ci sono stati oltre 35.000 accessi. Ma, scrive l'Amabile, in Italia ci sono oltre 800.000 insegnanti e 8 milioni di studentesse e studenti. La maggior parte non hanno alcuna esperienza di didattica a distanza ed è francamente difficile anche improvvisare. Finora il 5% degli studenti ha utilizzato le piattaforme di didattica a distanza, una percentuale minima. Difficilmente l'altro 95% riuscirà a recuperare in massa questo tipo di formazione. Infatti non si improvvisa. La Stampa, che segnala anche le principali pagine della didattica a distanza, pagine web con tanto di indirizzi, quella del MIUR, la pagina degli editori scolastici con i contenuti digitali dei libri di testo, Maieutica Labs per l'insegnamento condiviso del latino, WeSchool, che è il sito di scuola digitale che ospita 7.000 lezioni. Però, come si diceva, e riprende l'argomento Chiara Saraceno sulle colonne di Repubblica, solo una piccola parte delle scuole e degli insegnanti è attrezzata in questo senso, e aggiunge: non tutte le famiglie hanno una connessione internet a casa o un computer o tablet da cui poter seguire le lezioni e scaricare i materiali, e anche se ci riuscissero, non tutte sono in grado di supplire le insegnanti seguendo i figli nei compiti assegnati. Scrive la Saraceno: la chiusura prolungata delle scuole, se non si trovano soluzioni, rischia di aggravare le disuguaglianze tra bambini e ragazzi, tra chi ha nella propria famiglia risorse culturali e materiali che consentono di compensare la mancanza di scuola e chi invece ne è privo. Repubblica oggi intervista anche un pedagogista che insegna all'Università di Bergamo, si chiama Giuseppe Pertagna, e Ilaria Venturi, e gli chiede: con i bambini a casa tutto il giorno come comportarsi? corsi. Dice il pedagogista, le scuole si stanno muovendo inviando sempre più lezioni e compiti da fare. Non è questa la strada giusta. Maria Montessori spiegava che per avere qualcosa di buono a distanza devi sempre collegarti a una presenza. Le maestre della primaria, soprattutto, mandino messaggi personali ai loro alunni in accordo con i genitori per chiedere come stanno, non per caricarli di esercizi. Ciascun bambino deve capire che la maestra pensa a lui e insieme a ciò che lui può imparare dalla situazione in cui si trova. Ma cosa proporre ai bambini della primaria? È l'occasione, dice il pedagogista, per riscoprire lo stare bene insieme. Basta una passeggiata per spiegare perché qualcuno indossa la mascherina, per imparare il nome di alberi o di uccelli se si cammina in un bosco o in un parco, e poi li si incentivi a sentire al telefono i compagni, si evitino TV e videogiochi come bananti, parlate con loro e fatevi aiutare in casa. È un bel gioco, più facile a dirsi che a farsi in realtà. E poi, come si diceva, tutto dovrebbe essere delegato alla babysitter se i genitori lavorano. E con i ragazzi delle medie che fare? Con i preadolescenti è più complicato, ma va, una buona soluzione il lavoro domestico, dice il pedagogista. Fateli stirare, rifare il letto, portateli a lavare l'auto. Oggi provo e poi domani ci risentiamo. Anche da come si deve far bollire l'acqua per la pasta si imparano importanti nozioni di scienze. Questo è il breviario del pedagogista che troviamo su Repubblica. E su Repubblica scrive oggi anche Michele Serra nella Maca, che dice di aver fatto la ola da solo, perché in compagnia con le ordinanze è vietato, leggendo che la psicologa Brunella Gasperini dice che la noia fa bene ai bambini, che non si deve stare in ansia se a scuole chiuse i figli non sanno bene che fare. Cerchiamo, scrive Serra, in questo duro interludio di non sprecare almeno il dono dell'improvviso vuoto che ci si è spalancato intorno. E Serra si diletta in un elogio del dono del vuoto, il vuoto che spaventa, scrive Serra, l'horror vacui che è uno dei motori del nostro tempo nevrotico, veloce, bulimico, il vuoto che è denigrato e a cui viene attribuita ogni nefandezza. Eppure, se si ha il coraggio di sporgersi sulle sue voragini, il vuoto ha un fascino e dei meriti. Il fascino è quello dell'ignoto, non sappiamo che cosa resta di noi e delle nostre giornate, di che materia siamo fatti, se ci rubano l'agenda, ci tolgono la pienezza professionale, la palestra, i viaggi, il calcetto, il corso di cucito, il cinema, i musei e tutto il resto. Il merito è costringerci ad ascoltare noi stessi e chi ci sta vicino. Nel silenzio si sente il battito delle persone, così Michele Serra, a proposito dell'elogio del vuoto in tempi di coronavirus. È vero che stanno cambiando le vite delle persone, è vero che stanno cambiando le abitudini, ma alcune abitudini tipicamente italiane non solo non se ne vanno, ma anzi si fortificano. E oggi il Fatto Quotidiano dedica una pagina a quelli che possiamo chiamare, vediamo come, i furbetti del virussino, mettiamola così. Mascherine vendute con un rincaro di oltre il 6000%, kit, tute, guanti igienizzanti a costi esorbitanti e tanta paccottiglia che su cui si fa affari attraverso la paura. L'emergenza Covid-19 è terreno fertile per i furbetti, coloro che sul web, come pure porta a porta, vendono a prezzi folli antidoti contro il coronavirus. Una delle ultime è stata portata a termine, delle ultime operazioni, dalle Fiamme Gialle di Torino, che hanno scoperto un sito dal non troppo fantasioso nome Coronavirus Shop, il cui titolare è un imprenditore di Rimini. Sono stati inoltre sequestrati ionizzatori d'ambiente, tute, guanti, prodotti igienizzanti, integratori alimentari e kit più disparati, e tra questi anche 8000 mascherine. Si è improvvisato nel settore sanitario anche un coltivatore diretto, che ha aperto un sito in cui spacciava per protettive del virus le stesse mascherine che si usano per spargere il verderame, un fungicida usato in agricoltura. E allo stesso modo un carrozziere ha messo sul mercato un kit di 5 mascherine monouso, quelle semplici contro le polveri, alla modica cifra di 5.164 euro, e pensate che ben 55 persone le hanno comprate. Non solo, i finanzieri hanno scoperto come online venivano venduti ozonizzatori con la denominazione prevenzione, protezione sicura contro coronavirus, il tutto alla modica cifra di 877 euro. E sempre sul web si poteva trovare anche un gel igienizzante per mani senza risciacquo con la seguente descrizione: disinfettante mani, attivo su virus come coronavirus ma anche HIV. Insomma, con 6 euro si poteva guarire dalle peggiori malattie, ma anche da funghi e batteri, inclusa la candida e il microbacterium tubercolosis. La salvezza per l'umanità era lì e nessuno la sapeva. Chiaramente una truffa, e ci sono state persone che hanno acquistato per poco più di 28 euro, più una decina di euro di spedizione, anche un potente integratore che rafforza le difese immunitarie e ovviamente protegge dal coronavirus, e che è a base di rhodiola rosea. Poi ieri un'altra scoperta a Napoli, precisamente a Giugliano in Campania, dove i finanzieri hanno scoperto come una parafarmacia di Varcaturo, frazione di poco più di 7.000 anime, vendesse due tipi di mascherine con una percentuale di rincaro pari al 6.150% per le lifeguard e al 300% per le monovelo. Il farmacista avrebbe cercato di massimizzare il proprio guadagno comprando maxi confezioni di mascherine, 10.000, ne ha prese per poi rivenderle dopo aver riconfezionato le stesse in singole bustine con il bollino del prezzo super maggiorato. Fate un po' due conti: ne ha comprate 10.000 con una maggiorazione del 6.150% cada una, e vedete che cosa viene fuori. Sempre dal Fatto Quotidiano, vi ricorderete che la finanza da questo punto di vista è sempre più avanti di tutti, e quindi a pagina 9, dopo che vi avevamo raccontato, no, della nascita dei Corona Coin, il Fatto Quotidiano racconta invece dei cat bond, ovvero dei bond attraverso i quali si scommette sulla possibilità che le grandi catastrofi, anche sanitarie come quella in corso, possano o meno avvenire. Adesso non ho tempo di leggervi il pezzo, ma se siete interessati andatevela a vedere, anche perché come sempre cerco di rifiatare un momento prima di salutarci, e allora un pezzo incentivante per tutti i ragazzi che in questo momento sono a casa e forse per la prima volta in vita loro ci hanno anche voglia di tornare a scuola, come cantavano un po' questi ragazzi qua che si chiamavano Ramones, e questa è Rock and Roll High School. Rock and Roll High School, The Ramones, alle 8:27 minuti qui al Demone del Tardi, Radio Popolare Popolare Network. Quando ricordo a tutti ancora una volta, anche agli amanti più teneri, che non è il momento degli abbracci e dei baci, e i primi a mettere in pratica le direttive che arrivano dal governo e dai protocolli sanitari sono stati loro, sono stati Silvio e la Pascale, che come avete sentito si sono detti addio per non correre rischi, per dare l'esempio. Oggi è commovente il ricordo del loro amore, così come riportato dall'organo ufficiale della famiglia Berlusconi, Il Giornale, che racconta: l'idillio è finito. Ieri sera è arrivata la conferma ufficiale attraverso un comunicato mandato alle agenzie di stampa dalla segreteria del presidente Silvio Berlusconi. La liaison che univa il leader di Forza Italia con Francesca Pascale e al capolinea tra i due rimane però profondo l'affetto e salda l'amicizia, ma la storia d'amore è soltanto un bel ricordo, un comunicato che arriva alla fine di una giornata in cui si sono rincorsi tanti pettegolezzi per via dell'articolo pubblicato da Diva e Donna che raccontava del fine settimana alle Terme in Svizzera del Cavaliere insieme a Marta Fascina, detta la Dama Bionda, giovane deputata di Forza Italia originaria di Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. E il giornale ricorda le parole della Pascale che descriveva Berlusconi al tempo dell'amore: tenerissimo, divertente, ironico, instancabile, non ricordo un film visto con lui, legge, scrive, studia, pensa, telefona continuamente. E anche ieri, nel giorno dell'addio, lei ha detto: spero che trovi una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io. E allora, con la commozione delle parole dell'amore e delle belle storie che finiscono, io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Tra poco la linea al GR, rassegna stampa internazionale, Prisma e tutte le altre cose, col Demone del Tardi e col Giorno delle Locuste invece domani mattina, come sempre, alle 8. Arrivederci.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning.